Scrittura creativa, episodio 84. Per i consigli di lettura, oggi voglio proporti questo testo, Fruttero e Lucentini, i ferri del mestiere, edito da Einaudi. Come prima cosa devo dire però un dettaglio che non mi è piaciuto, che non mi ha convinto di questo libro, e poi invece passo a dirti le cose che invece mi sono piaciute e sono i motivi per i quali te lo consiglio. Quello che non mi ha convinto di questo testo è il sottotitolo, perché il sottotitolo recita Manuale involontario di scrittura con esercizi svolti. Perché non mi è piaciuto? Perché uno quando legge questo sottotitolo si aspetta un manuale di scrittura. Ora, l'aggettivo involontario, non so esattamente che cosa doveva indicare a detta degli autori, però rimane il fatto che quando io l'ho comprato perché pensavo che fosse un manuale di scrittura. Conoscevo già da tempo gli autori, Fruttero e Lucentini, questa coppia artistica che ha veramente navigato per mezzo secolo all'interno dell'editoria italiana, ed ero curiosa di leggere questo testo, soprattutto perché avevo visto questo sottotitolo, manuale di scrittura, e invece questo non è un manuale di scrittura, diciamolo subito, non è un manuale di scrittura in senso classico, quindi se tu ti aspetti delle regole per come impostare un testo, qui non le trovi. Cosa si trova allora all'interno di questo testo e perché comunque vale la pena leggerlo e comprarlo, e quindi perché io te lo consiglio? Innanzitutto perché i due autori, Fruttero e Lucentini, sono, come ti ho detto, due personaggi, due scrittori che hanno veramente attraversato il Novecento letterario italiano. E purtroppo adesso non ci sono più, però hanno lavorato per più di 50 anni insieme, tant'è che la loro firma doppia, Fruttero e Lucentini, spesso la trovi anche abbreviata, F&L, e hanno lavorato insieme nelle più grandi case editrici italiane, da Einaudi a Mondadori. Il libro è sicuramente interessante perché riporta dei loro scritti, delle loro riflessioni sui generi letterari che hanno affrontato e hanno seguito in prima persona, a partire dal loro ruolo di traduttori per poi passare alla fantascienza, al romanzo giallo, al romanzo sul paranormale, quello che loro chiamano ghost story, per arrivare al fumetto. Leggendo questo testo io quindi ho scoperto, per esempio, che è proprio grazie a loro che la striscia di fumetti BC è arrivata in Italia. È una striscia che io ho amato molto, che leggevo sempre da ragazzina dovunque la trovassi, e ho scoperto che sono stati proprio loro a portarla in Italia. Se non la conosci, vai a cercarla in internet, B.C. significa Before Christ, ed è una striscia, un fumetto dell'autore americano Johnny Hart, che appunto narra le vicende degli uomini preistorici, quindi si ambienta nella preistoria. Fruttero e Lucentini avevano scoperto questa striscia sull'Herald Tribune, leggendolo però a Parigi. In un momento in cui si trovavano a Parigi, sfogliando l'Herald Tribune, scoprono questa striscia, ne intuiscono subito la forza. Qui dicono: in mezzo a tanto materiale, pur buono e spiritoso, brillava di una luce particolare, si mangiava tutte le altre strisce. Allora propongono all'editore Mondadori, per il quale in quel periodo lavorano alla collana Urania, di portare in Italia questa striscia, e così fanno. Quindi ho scoperto che è grazie a loro che io mi sono divertita tanto nella mia fanciullezza leggendo questa striscia, che ripeto è molto sagace, quindi se non la conosci vai a cercare BC di Johnny Hart. Poi ho trovato molto interessanti le loro analisi sui generi letterari. Sicuramente ci sono delle parti molto interessanti sulla fantascienza. Ricordiamo che Fruttero e Lucentini hanno curato la collana Urania di Mondadori per più di un ventennio, e sono stati loro a portare in Italia grandi autori del genere fantascientifico. Poi ci sono delle loro interessantissime considerazioni sul giallo e sui confini spesso labili tra giallo e fantascienza. Tuttavia le parti che mi sono piaciute di più e che veramente ti consiglio di leggere sono la prima e l'ultima. La prima riguarda la traduzione, l'ultima riguarda il mercato editoriale. Partiamo dalla prima. Loro sono stati traduttori, Lucentini in particolare era poliglotta, quindi ha tradotto tantissimo, e il primo capitolo del libro è dedicato proprio al mestiere del traduttore. Ti leggo una parte perché è significativa di come loro intendono questo ruolo. Il traduttore deve essere disposto anche all'occasionale tradimento per salvare l'insieme. Condizione fondamentale è dunque che egli si renda conto che c'è un insieme da salvare, il che a sua volta significa che la pur perfetta conoscenza della lingua da cui traduce è insufficiente e in un certo senso irrilevante. Gli si chiede di dominare non una lingua, ma tutto ciò che sta dietro una lingua, vale a dire un'intera cultura, un intero mondo, un intero modo di vedere il mondo e di saper annettere imperialisticamente questo mondo a un altro, del tutto diverso, trasferendo ogni sfumatura, registro, accento, allusione, tonalità, entro nuovi confini. Gli si chiede infine di condurre a termine questa improba e tuttavia appassionata operazione senza farsi notare, senza mai salire sul podio o a cavallo. Gli si chiede di considerare come suo massimo trionfo il fatto che il lettore neppure si accorga di lui. Ma un lavoro simile non ha prezzo. Credo che queste righe rendano veramente l'idea di quello che dovrebbe essere il lavoro di un traduttore letterario, di quanto importante sia la vastità delle competenze di un traduttore che vanno ben oltre la semplice competenza linguistica. L'ultima parte, come ti dicevo, riguarda il mercato editoriale. Del resto, Fruttero e Lucentini hanno attraversato la seconda metà del Novecento all'interno del mercato editoriale perché hanno lavorato per Mondadori, per Einaudi per decenni, quindi veramente hanno visto come si è evoluto il mercato e ne hanno tenuto il polso. Ti voglio leggere un ultimo brano che riguarda il lavoro dell'editore dentro una casa editrice che riceve molti manoscritti e che deve quindi avere a che fare con gli aspiranti autori. Siccome è un brano che ritengo attualissimo e soprattutto che fa emergere la spiccata vena ironica di Fruttero Lucentini, che troverai poi in questo testo anche in altre parti, mi piaceva l'idea di leggertelo. Dico subito che il brano che sto per leggere è dell'86, quindi un brano di 35 anni fa, che però è attualissimo. La leggenda di ovvia origine romantico-populista, ma in seguito imparentata sia con Mao Zedong sia con Mike Bongiorno, vuole che l'Italia pulluli di talenti letterati, ignorati, snobbati da un'ottusa e sprezzante oligarchia di critici, funzionari, consulenti, lettori professionali, eccetera, pervenuti chissà come ai vertici di quell'abominevole impero noto sotto il nome di industria culturale, e intenti unicamente a spingere avanti le fortune di amici, parenti, complici, adulatori e indegnissimi raccomandati. Talché basterebbe scavare qua e là, con la paletta di plastica, per veder zampillare dalle umili sabbie periferiche racconti, poesie, romanzi di cuaitiana qualità. Chiunque abbia lavorato nell'ambiente editoriale sa quanto sia lontana dal vero una simile visione. Fedele alla regola del non si sa mai, ogni casa editrice, grande, piccola, media, esamina o perlomeno sfoglia scrupolosamente ogni manoscritto inedito che riceve, sebbene questa, fra tutte le attività connesse con la letteratura, sia forse la più deprimente, quella che più stimola la nostalgia dell'analfabetismo, il rimpianto del grugnito preistorico. I testi che arrivano, a centinaia, migliaia, sono del resto in massima parte addirittura al di sotto dell'alfabetismo. Zeppi di errori di sintassi, grammatica, ortografia. C'è poi una massa di canzonette in prosa, ossia di trasparenti sfoghi autobiografici, in genere ispirati da un amore infelice. E infine, ecco la nutrita pila delle inanità letterarie, ingenuamente, grossolanamente orecchiate, ora da Gadda, ora da Kerouac, ora da Roth, ora da Borges, secondo la moda del giorno prima. Tutti costoro pretendono una risposta scritta, che entri nel merito, con giudizi articolati, osservazioni, critiche, suggerimenti. Non si rendono conto che tanto varrebbe chiedere ai selezionatori per i giochi olimpici una meditata valutazione sul mero fatto che si sa camminare e talvolta raggiungere l'autobus con una bella corsetta.